tentare di vedere, di percorrere la questione dell'interrogare Dio nella fede, del rivolgere domande, richieste o rivendicazioni a Dio nella fede. E la volta scorsa avevamo visto un po' una specie di breve introduttivo in cui non c'era la domanda come, tanto per cominciare bene, ma che dava un po' il quadro di questa faccenda, che era la lotta di Giacobbe con l'angelo. E la sottolineatura su cui ci eravamo fermati era questa idea del il coraggio di lottare. L'altra volta anche avevo un po' commentato le figure dei quattro patriarchi, non so se chi era presente se lo ricorda, spiegando come costituiscono tutti insieme, e solo presi tutti insieme, la possibilità, le dimensioni di un atteggiamento corretto verso il Dio della Scrittura, no? Dicevo, Dio agisce nella Scrittura, è Lui che salva, è Lui che fa. Per parte nostra la condizione da porre è quella di un corretto desiderio, dicevano i padri. Un corretto desiderio, e le quattro figure dei quattro patriarchi, per come ci sono state tramandate, sono in qualche modo le dimensioni di questo corretto desiderio. Allora, dicevo la volta scorsa, Abramo l'atteggiamento della fiducia, Giacobbe l'atteggiamento della lotta, Isacco l'atteggiamento dell'essere padre e dell'essere figli, e Giuseppe l'atteggiamento del sogno. Questi quattro colori costituiscono presi tutti insieme quello che i padri chiamano il corretto desiderio di Dio, e su questo Dio può agire. Infatti la Scrittura, dopo la storia dei patriarchi, finisce la storia dei patriarchi con la figura di Giuseppe, con la storia della schiavitù in Egitto, e su questa povertà Dio interviene con l'Esodo, che è l'evento fondante della fede di Israele. E da dove comincia la fede di Israele? Allora, questa è la dinamica. Allora, la volta scorsa dicevo, ci siamo occupati un poco di Giacobbe, questa volta non casualmente ci occupiamo un po' di Abramo, perché la volta scorsa ho preso il testo, così, e la figura che mi sembrava meno consueta nella nostra ordinaria riflessione di fede, no? Lottare, dubitare, tentare Dio è la cosa che pensiamo meno di solito nella fede. Questa volta vorrei prendere l'atteggiamento che c'è più consueto, no? Abramo, proprio come immagine usata, eccetera, è l'immagine di colui che si fida di Dio. Allora vorrei un po' percorrere questo atteggiamento consueto e cominciare così i testi che contengono la domanda come. Allora, leggo come sempre ad alta voce il testo, è il capitolo 15 di Genesi. Dopo tali fatti, in questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione. Non temere, Abram, io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram, mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram, ecco, a me non hai dato discendenza, e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Egli disse: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese. E rispose: Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un piccione. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma Abram li scacciava. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco, un oscuro terrore lo assalì. Allora il Signore disse ad Abram: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io. Dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri. Sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram. Alla tua discendenza io do questo paese, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, il paese dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Cadmoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei, gli Evei e i Jebusei. Allora, questo testo ha due caratteristiche rispetto all'uso che ne facciamo noi di solito. La prima è che normalmente conosciamo la prima metà, la faccenda delle stelle, conta le stelle, la tua discendenza sarà come le stelle, questo pezzo è più o meno mediamente noto. In genere esattamente dalla domanda, da come potrò sapere che ne avrò possesso, in poi, con questa strana storia degli animali divisi in due, il forno che passa, eccetera, questo ambiente un po' magico, così stregonesco, questa seconda parte in genere non è letta. Questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica è che in genere abbiamo una... così ci suona conosciuta la prima parte, perché conosciamo il tema dell'alleanza con Abramo. Il problema è che ce ne sono un paio di racconti, tre per la precisione, e noi li confondiamo normalmente. Cioè, non avendo in genere letto la totalità della storia, ma a pezzi, non sappiamo mai quale delle tre è letta, perché non si distinguono, a meno che uno non conosca il testo a memoria, non li distingue. Il racconto è più o meno lo stesso. Invece è molto interessante che nella storia di Abramo questi testi, no, questi dialoghi a due con Dio in cui si sancisce un patto genericamente, siano ripetuti, e sono ripetuti in tre modi diversi. Infatti, ad esempio, la Bibbia di Gerusalemme, se voi leggete la storia di Abramo tutta di seguito, come già ho detto l'altra volta, conoscere le storie proprio, il racconto, voi trovate tre titoli diversi a questi tre brani simili. Il primo è la vocazione, il secondo è la promessa, ed è questo, il terzo è l'alleanza e la circoncisione. Nella nostra testa questi tre brani, che sono quello, per capirci, esci dalla tua terra e va, che sarebbe la vocazione, questo che abbiamo letto stasera, conta le stelle del cielo, eccetera, e l'alleanza, il patto tra Dio e Abramo, ti darò questa terra e tu segnerai nella carne dei tuoi discendenti la circoncisione, eccetera, eccetera. Noi in genere li accorpiamo, cioè pensando ad Abramo ci vengono in mente queste immagini in modo interscambiabile, o l'una o l'altra, no? E ci pare che abbiano tutte lo stesso significato. Allora, poiché non è così, io vorrei un attimo raccontarvi la storia di Abramo capitolo per capitolo, con la raccomandazione che è molto più carina leggerla, quindi casomai uno può essere a leggere. Sono 10 capitoli, dal capitolo 10 a quello, dal capitolo 12 al capitolo 22, più o meno della lunghezza di questo che ho letto, è un intero capitolo, quindi in un'oretta si leggono tutti. Allora, al capitolo 12 abbiamo il racconto della vocazione di Abramo. Abramo sta facendo i fatti suoi, sostanzialmente, è uno tranquillo, e abita in Ur dei Caldei, e Dio dice: esci dalla tua terra, va verso il paese che io ti indicherò, eccetera, eccetera. Questa chiamata a cui Abramo risponde, nel senso che si mette in movimento, di per sé è la prima grande fregatura, perché Abramo non entrerà praticamente mai nella terra promessa, ci passa due o tre volte, ma non sarà mai condotto verso questa terra che gli viene promessa, e su questa promessa lui si muove. Questo è il capitolo 12. Di per sé il punto d'arrivo del viaggio di Abramo, uscendo da Ur dei Caldei, va verso la terra che io ti indicherò, la darò in eredità ai tuoi discendenti, eccetera, eccetera, è l'Egitto. E l'Egitto è il luogo della schiavitù per Israele, non solo nella realtà ma anche nell'immaginario religioso di Israele. Quando nella scrittura noi troviamo Egitto, è sempre il posto, i cattivi, come gli indiani nei telefilm americani, uguale, cioè sono l'immagine del luogo dell'esperienza della limitazione, della schiavitù, della povertà, del bisogno, eccetera. Dunque, di per sé questo primo capitolo già funziona un po' strano, perché la promessa è la promessa di una terra e il luogo dove Abramo viene condotto è l'Egitto, che è il luogo della schiavitù. Il secondo capitolo, che è il capitolo 13, ci racconta la storia di Abramo e Lot, che erano parenti, con queste parentele strane che indica la scrittura, che non, insomma, è difficile ricostruire esattamente in termini moderni, comunque erano parenti. E Abramo e Lot sostanzialmente dividono le loro famiglie e i loro averi, un uso comune presso i popoli nomadi, perché la terra all'ingrandimento delle greggi e delle famiglie per i matrimoni eccetera non era più sufficiente, quindi bisognava dividere le grandi famiglie patriarcali, e un uso che viene qui raccontato come come una specie di prima separazione, no? Voi sapete che quando il Papa è andato in visita alla sinagoga la prima volta, Giovanni Paolo II, e ha chiamato, ha detto degli ebrei, voi siete i nostri fratelli maggiori, c'è stata tutta una polemica da parte degli ebrei ultraortodossi di Roma, che si sono molto offesi, perché la figura del fratello maggiore, come nel caso di Lot, come nel caso di Esaù, eccetera, eccetera, è quasi sempre la figura del cattivo nella scrittura, eh? Quello a cui per un motivo o per un altro viene tolta la primogenitura, no? Spesso con l'inganno, come Giacobbe e Esaù, no? Cioè il primogenito che avrebbe un privilegio di nascita in genere è quello un po' scemo che si fa fregare dal secondogenito. E dunque alcuni ebrei ortodossi hanno detto: come, fratelli maggiori, come sarebbe? Questo è un altro esempio di antisemitismo, perché voi volete dire che voi siete i secondogeniti e ci avete fregato la primogenitura. E quindi, insomma, c'è stata tutta una polemica. Ecco, il caso di Abramo e Lot è simile. Lot fa la figura un po' peggiore dai due, c'è questa divisione dei beni. Ok, dopodiché al capitolo 14 c'è una strana storia. Storicamente il dato di realtà dietro questo capitolo 14 è molto dubbio. Ah, insomma, vabbè. La storia è strana ed è abbastanza divertente, io ve la riassumo rapidissimamente. Non si capisce molto perché è tutta piena di nomi, di cose, richiede conoscenze geografico-storiche un po' complesse. Comunque la faccenda è così: ci sono alcuni re che fanno una guerra contro altri re, e re vuol dire in Israele capo tribù, sostanzialmente tratta di piccoli re, città-stato, cose di questo genere. Questi re hanno varie vicissitudini guerreggianti e alcuni di costoro, per un qualche motivo, fanno prigioniero Lot, il fratello scemo, giustamente, che si fa far prigioniero. E Abramo, che non c'entra niente con questa guerra, cioè non è minimamente implicato, entra in questa guerra per salvare Lot e lo libera. E l'intervento di Abramo è decisivo per le sorti della battaglia. Dunque i re che sono dalla parte di Abramo, a favore di cui Abramo lotta, hanno vincono a causa dell'intervento di Abramo, che risulta decisivo, di Abramo e della sua tribù. E allora c'è questo strano episodio di cui tutti abbiamo sentito almeno il nome, ma che credo non è praticamente mai spiegato, che è l'episodio di Melchisedec. Tutti abbiamo sentito almeno il nome perché, per esempio, compare in un salmo: tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec, che viene molto spesso recitato nella liturgia e che normalmente viene applicato anche alle ordinazioni sacerdotali, molto spesso viene detto rispetto a questa cosa. Ed è molto carino perché facciamo questa applicazione automatica in cui uno dice: tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec, dove sottolineatura è per sempre. Il problema è che secondo l'ordine di Melchisedec, se uno sa chi è Melchisedec, è una cosa molto impegnativa. Dunque, Melchisedec è uno di questi quattro re. Re di una città-stato che si chiama Salem. Per questo i rabbini fanno risalire l'etimologia di Gerusalemme, Gerusalem, a re di Salem. Cioè Melchisedec sarebbe il primitivo re di questa città che diventerà Gerusalemme. Nessun dato storico dietro questo, non si sa assolutamente dove diavolo era questa Salem, non c'è idea, ma questa è l'esegesi tradizionale del popolo ebraico, che dicono che in questi versetti si compie la promessa. Dio ha promesso di condurre Abramo in una terra e cosa fa? Lo conduce a che il re di Salem, Melchisedec, lo benedica. che è compimento del fatto che è stato condotto a Gerusalemme, che di per sé ai tempi di Abramo non c'era, ok? Allora, Melchisedec è un politeista, un gentile, è un estraneo all'alleanza, e la sua funzione è benedire Abramo, dire il bene di Abramo, su Abramo. Re di Salem benedice offrendo pane e vino. La lettura cristiana di questa cosa ovviamente è immediata. Benedice e essere sacerdoti secondo l'ordine di Melchisedec allora vorrebbe dire da stranieri, da coloro che non hanno la verità, benedire la vita di coloro che vivono un'alleanza con Dio, che di per sé sarebbe la funzione per esempio del sacerdozio ministeriale nella Chiesa Cattolica. Cioè, il sacerdote è colui che benedice la vita dei credenti, dei Christi fideles, di coloro che sono fedeli a Gesù, non avendo possesso su questa alleanza. Benedice offrendo pane e vino. Si fa da straniero strumento di benedizione di Dio, senza possesso alcuno. Allora, giustamente questo è applicato, per esempio, al sacerdozio. Essere sacerdoti per sempre secondo l'ordine di Melchisedec. Melchisedec compare qui, scompare definitivamente, non comparirà più. Ok, la cosa ancora più carina è il seguito di questo brevissimo episodio di Melchisedec, e cioè il re, non di Salem, non Melchisedec, ma l'altro re, il re di Sodoma, che guarda caso sarà una città che farà una pessima fine, giustamente, essendo questo che fa dei discorsi un po' strani, pone la questione della divisione del bottino, cioè la guerra era la loro guerra. Abramo non c'entrava niente, poi è stato decisivo ma non c'entrava niente, dunque chi deve prendersi i guadagni di questa guerra? E allora il re di Sodoma contratta, e Abramo fa lo splendido e dice: va bene, se è così, la risposta è: alzo la mano davanti al Signore, il Dio Altissimo, né un filo, né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo, tu non potrai mai dire io ho arricchito Abramo. Bel presuntuoso, dice: vai, non c'ho problemi. Qui finisce il capitolo 14, c'è il capitolo 15 che abbiamo letto, su cui torniamo dopo, poi al capitolo 16 c'è questa interessante faccenda della nascita di Ismaele, che tutti conosciamo. Cioè nel capitolo 15 Dio dice: ti darò una discendenza, e dunque Abramo, che è uno pratico, che credette al Signore, si occupa di avere un figlio. E visto che sua moglie è anziana e sterile, ha un figlio da una schiava. Logica perfetta, o quasi, nel senso che noi siamo abituati a leggere questo testo: Abramo credette al Signore che glielo accreditò come giustizia, come l'abbandono fiducioso ai piani oscuri di Dio, bla bla, che uno non capisce ma si fida, bla. Infatti il modo di credere di Abramo è che il capitolo seguente fa tutto un caos per avere un figlio, cioè per dare pienezza alla promessa di Dio, fin dove capisce. Non capisce tanto, ma fin dove capisce lui se ne occupa, dunque ha un figlio che si chiama Ismaele, non da sua moglie, ma dalla schiava, è il figlio della schiava, perché le opere degli uomini sono figli di schiavitù, perché solo Dio può dare figli che si chiamano Isacco, cioè figli del sorriso. Allora, il capitolo 16 c'è questa operazione di Abramo che ha questo figlio. Al capitolo 17, allora, terzo racconto, promessa, vocazione, promessa, alleanza. Cioè, Dio dice: vabbè, un attimo, non ci siamo capiti, fermi tutti, ricominciamo da capo. Non era questo che intendevo, intendevo un'altra cosa. E allora c'è quello che conosciamo, no? La mia alleanza è con te, sarai padre di una moltitudine di popoli, eccetera, e c'è il cambio del nome. Fino qui Abramo si chiama Abram, dopodiché diventa Abramo. Il cambio del nome è, è il punto ultimo, no? Della trasformazione di questo rapporto. Il cambio del nome è il segno nella carne. Allora, come dire, Abramo prende una cotta, del tutto irragionevole, come quando uno si innamora così, non sa niente di costui dice: esci dalla tua terra, e lui va, no? Dopodiché, come dire, fa di tutto per piacere a quell'altro. Ma com'è che uno all'inizio fa di tutto per piacere a quell'altro? Facendo ciò che lui pensa che è bene. Ciò che lui pensa per sé bene. Allora uno fa di tutto per piacere a quell'altro facendo le cose che gli piacerebbe che fossero fatte a lui, sostanzialmente, no? E Abramo fa esattamente così. Si occupa di, se quello ha detto avrai un figlio, bene, lo fa come si fa un figlio, no? Con una donna che non sia sterile, no? Passo ancora, eh? Allora Dio, e così dentro un amore, si impara a vedere che cosa vuol dire ciò che l'altro ama, che non necessariamente ciò che a me fa piacere, non è la stessa cosa, non sempre. E allora a questo punto si cambia nome, c'è un segno nella carne, c'è un rapporto che si fa compiuto, totale, e questo si chiama infatti alleanza. Un matrimonio che diventa pieno. Dopodiché al capitolo 18 si trova il famosissimo brano della apparizione di Mamre, i tre personaggi misteriosi che appaiono presso la tenda di Abramo, vengono da lui ospitati e preannunciano che l'anno dopo passeranno di lì e Sara avrà in braccio un figlio. E Sara, sempre per la serie credette, ride di questa cosa. E loro gli dicono: hai riso? E lei dice: no, io non ho riso, no, figurarsi. E la punizione totale di questa faccenda è esattamente: il tuo figlio si chiamerà Isacco, che vuol dire figlio del sorriso. Questa è tutta la punizione che viene data per questa che noi leggiamo esattamente come una mancanza di fede. E che cosa succede quando il matrimonio è compiuto e i frutti cominciano a nascere, l'apparizione di Mamre, il preannuncio della nascita di Isacco? Abramo può intercedere. Il capitolo seguente, il famoso capitolo su Sodoma, quella contrattazione tra Abramo e Dio, ma se si trovassero 45 giusti, e se non fossero proprio 45 ma 40, e se fossero 35, no? Abramo può tirare la corda con Dio, no? E questo è il frutto della fede. Allora c'è questo racconto dell'intercessione di Abramo e poi della distruzione comunque di Sodoma. Poi al capitolo 20 troviamo un episodio, Abramo a Gerar, è un episodio insomma complicato della storia dei santuari. E al capitolo 21 la nascita di Isacco, al capitolo 22 il sacrificio di Isacco. Altro brano che conosciamo tutti. Allora, questa storia ha un andamento molto forte, è assolutamente una storia amorosa, è il racconto di un matrimonio, no? La vocazione di partenza è irragionevole e non compresa, che addirittura si realizza nel suo contrario, la discesa in Egitto. La prima promessa passata, mediata attraverso la benedizione di Melchisedec, il prendere sul serio questa promessa che comincia a avere quella che abbiamo letto, una forma, una discendenza. Allora la nascita di Ismaele, cioè il tentativo di fare fin dove si capisce, di compiere ciò che si vede. Allora il perfezionamento di questo modo di vedere questo amore da parte di Abramo, il frutto di questo matrimonio, che è la possibilità dell'intercessione, del discutere, del tirare la corda. E tutto questo fino a che il contenuto della promessa, cioè Isacco, viene chiesto in sacrificio. Cioè fino a che la richiesta di assumere il punto di vista dell'altro è totale. Non solo sulle cose, ma sul contenuto stesso del rapporto. Viene richiesto ad Abramo di assumere il punto di vista di Dio nel cuore stesso del legame di alleanza che lega lui e Dio, e cioè Isacco, la carne di Isacco. E allora, nel momento in cui Abramo accetta questa sfida di vedere le cose dal punto di vista di Dio, di Abramo non si parla più, perché Abramo ha se ne racconta poi la morte pochi capitoli dopo, di Abramo. Abramo ha compiuto ciò per cui il tempo, gli anni, i giorni gli erano stati dati. È diventato carne della carne di Dio. O come viene tramandato dalla definizione, così, il modo di chiamare Abramo nella liturgia sia ebraica che cristiana, è diventato l'amico di Dio. E dunque ciò che doveva compiere, i suoi anni, sono compiuti. Non ha più nulla da imparare, gli è dato tempo per imparare lo sguardo di Dio. Una volta che ha imparato non ha più bisogno di tempo, è compiuto. Qui tra l'altro ci sarebbe da fare un bel po' di ragionamenti, magari ci torniamo parlando del testo, insomma alcuni accenni almeno, sul nostro rapporto col tempo, no? Perché nella misura in cui ci aspettiamo delle cose dal tempo che ci attende, abbiamo con il tempo il desiderio o no che sia lungo o breve. Vorremmo avere tanti anni per vivere, perché? Per metterci dentro cosa? Allora, quello che dice la scrittura è che gli anni che ci sono dati da vivere sono per ciascuno il numero necessario e sufficiente per imparare a vedere le cose dal punto di vista di Dio. Se la nostra vita dura un minuto o dura 100 anni, da questo punto di vista non fa differenza. Ma torneremo nel corso del brano. Ok, questa è la storia di Abramo. Spero che in tutte queste chiacchiere vi ricordiate ancora dove è posto questo brano che leggiamo. Non proprio all'inizio, ma quasi all'inizio di questa conformazione di Abramo allo sguardo di Dio, di questa intimità tra Abramo e Dio. Il nostro testo comincia, e come al solito io ho una certa attenzione al versetto 1 di tutti i brani, inizia con una breve parola: dopo tali fatti, che è più o meno analogo a in quel tempo, che le sentiamo leggere nel Vangelo della Domenica e che lo sentiamo talmente leggere che nessuno si domanda mai quale tempo. In quel tempo quale? Allora, dopo tali fatti uno lo salta, tali fatti quali? E invece, come dire, mi pare che la domanda è abbastanza rilevante, perché dopo tali fatti questa parola del Signore fu rivolta, eccetera, no? I tali fatti sarebbero, almeno quelli che immediatamente precedono, la discussione sulla divisione del bottino di guerra con i re, cioè la giustizia delle cose. Ad Abramo competerebbe una parte grande del bottino perché il suo intervento è stato decisivo, i re non gliela vogliono dare, lui fa il presuntuoso e dice va bene, allora niente, non potrete dire che avete arricchito Abramo, basta così. Dopo tali fatti, in questa discussione sulla giustizia delle cose, questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione: non temere Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. E trovo che questa cosa è molto bella, perché il punto di aggancio di Dio è esattamente il luogo dove Abramo abita in quel momento. Abramo ha fatto il furbo. L'ottimo risultato è che un nomade povero e senza beni, che non ha assolutamente nessuna possibilità di cavarsela da sé per aver fatto questa figura da splendido coi re, dicendo ah sì, niente allora, no? Niente allora vuol dire che non ha nulla. E il punto d'aggancio del rapporto tra lui e Dio è esattamente: la tua ricompensa sarà molto grande. Cioè, l'incontro parte, no? Esattamente dove Abramo è. Per questo è importante sapere quali fatti. Di per sé ci sarebbe da domandarsi, se uno ne ha voglia, nella nostra esistenza, dopo tali fatti, quali? Cioè, qual è il punto su cui il Signore si può agganciare? La promessa che desideriamo ci venga fatta. Quale guerra abbiamo combattuto e di quale bottino stiamo discutendo? Perché ci possa essere detto la tua ricompensa sarà molto grande. In questo testo è il genere letterario che è quello mitologico, insomma dei racconti cosmogonici, mitologici, è per noi un grosso problema, perché tutta una serie di parole vengono usate in un modo apparentemente chiaro, cioè noi sappiamo cosa vogliono dire in italiano, ma che non corrispondono più al nostro significato mentale, no? Una di queste è ad esempio la parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione, no? Cosa che succede spesso nei primi capitoli dell'Antico Testamento, e su cui uno si chiede sempre, ma questi che avevano tutte queste visioni, no? L'ultimo che ha visioni, no, le visioni finiscono abbastanza presto con i profeti, poi cominciano i sogni. L'ultimo che ha sogni è Giuseppe, che è un grande sognatore, Giuseppe è il padre putativo di Gesù, che è un grande sognatore, sogna angeli, sogna eccetera. E dopodiché, ancora Pietro ha un piccolo sogno, ma insomma, poca roba. E non è un caso, no? Cioè, non è che il Signore ha smesso di parlare, no? È che la categoria culturale con cui si dice il modo in cui il Signore parla cambia, per cui nel questo testo probabilmente del 1000 avanti Cristo, intorno al 1900-1000, nel 1000 avanti Cristo dire il Signore parlò in visione era molto chiaro cosa voleva dire, no? Dopodiché verso il 100-150 dopo Cristo si comincia a dire in sogno, perché già visione non è più tanto chiara, no? Fece un sogno, era il tempo dei culti orfici, il 100-150 dei culti misterici eccetera, quindi l'idea del sogno premonitorio era molto chiara. E dopodiché finiscono tutte e due queste categorie, e non so, adesso io faccio un esempio banale, ma nella nostra cultura si dovrebbe dire nel corso di un'analisi terapeutica uno si è reso conto che sarebbe esattamente la stessa cosa, no? Cioè è la categoria culturale con cui noi diciamo la presa di coscienza, il fatto che qualcosa che ci appartiene oscuramente giunge alla nostra coscienza, noi siamo in grado di formularlo e di comprenderlo. Ad esempio in questi testi non compare mai un concetto per noi importantissimo, che noi usiamo soprattutto in materia religiosa spessissimo, che è coscienza, appunto. Non solo come coscienza come luogo di decisione, ma proprio come autocoscienza, che per noi ha accoppiato tutti quei temi, capire, comprendere, sapere, eccetera, eccetera, no? Che proprio non compare nella scrittura come categoria, perché non c'era, perché questa categoria è successiva all'Ottocento, all'invenzione del soggetto, a tutta una serie di problemi di questo genere. Allora, di per sé si dovrebbe dire, dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in analisi, eccetera, no? Cioè, fu portato a livello di coscienza di Abram il percorso che lui stava compiendo dietro al Signore. Ed riesce a comprendere che il Signore è la sua ricompensa. Cioè che il punto dove lui è nella sua vita è interpellato direttamente da Dio. Questo si dice qui. E questo è il punto di partenza per fare un passo avanti nel rapporto con Dio. Si parte su una cotta. Uno, per un milione di motivi, si comincia a interessare di cose religiose, perché c'è un vice parroco simpatico, perché ha fatto un campaccello, per una serie di motivi che sono i più svariati nella vita della gente, no? Non tutti nobili, non tutti raccontabili, perché è innamorato del ragazzino che va al gruppo in parrocchia, per una serie di motivi, no? Da grandi, da piccoli, eccetera. Questo è Ur dei Caldei, si esce, ci si sbilancia, no? Dopodiché il passo avanti successivo si fa prendendo atto del rapporto che c'è tra ciò che il Signore dice e il luogo della vita dove io sono. Il punto in cui io sto discutendo della mia vita. E non importa che sia un punto religioso, Abramo non sta affatto discutendo di questioni religiose, sta discutendo di un bottino di guerra. Insomma. In questa cultura giustamente pacifista è un attimo orrido come punto di partenza. Tra l'altro, voglio dire, la discussione è: il re di Sodoma dice ad Abramo, dammi le persone, gli schiavi, e i beni puoi prenderli per te. Cioè, non particolarmente nobile come discussione. Da lì il Signore parte. La tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram, mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Oh, la dinamica è tremenda, nel senso che, primo, nessuno di noi pensa che sia particolarmente religioso mettersi a questionare e a contrattare con Dio. Dunque, Dio ti dice, io sono la tua ricompensa, e dice, ah, che bello, mi sento tanto contento di avere compreso che Dio è la mia ricompensa. reazione di Abramo, che mi darai? Non solo, ma ben peggio, e secondo me ben più fecondo, ben meglio, insomma. Poiché Dio dice che può agganciarsi lì dove Abramo è, Abramo si sposta. Cioè dice: che mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. La questione non è più, non è più la giustizia delle cose, il bottino, i beni. Lui butta sul piatto il desiderio di fondo, il suo desiderio, quello che conta davvero, mette in gioco pesante e sposta la domanda. Allora, di per sé, dicevo prima, il passaggio fondamentale è il passo avanti si fa dalla cotta iniziale a vedere dopo tali fatti quali sono questi fatti nella mia vita e dove Dio si inserisce su questi fatti, ma poi si fa rialzando la posta. Se uno non rialza la posta con Dio non succede niente. Cioè, se cominci a fare i conti del mercante, allora io sono qua, queste sono le mie domande, Dio, beh, insomma, su questo risponde, su questo non tanto, qui, vabbè, è sufficiente, qua nemmeno tanto, eccetera, comincia a fare i conti, non succede niente, non si muove nulla nella vita spirituale, nel rapporto con Dio. Può succedere una cosa solo a patto di rialzare la posta. Allora, questa faccenda del figlio, due parole su questa faccenda del figlio, perché questo è come le visioni, è una categoria culturale per noi totalmente incomprensibile, tutti pensiamo che si capisce, no? In realtà non si capisce, non si capisce cosa voleva dire quando l'autore scriveva questo, perché la nostra comprensione dell'avere dei figli è molto mutata, non solo per i motivi che tutti sappiamo, le civiltà patriarcali, bla bla, si mettevano al mondo tanti figli perché c'era una mortalità infantile molto alta, tutte queste cose che abbiamo sentito spiegare, certo, anche per tutto questo, ma c'è una posta in più che è radicale. Un figlio è non tanto, come siamo abituati a pensare per l'antichità, la garanzia del mio futuro, no? Cioè chi si occuperà di me quando sono vecchio, ma è proprio la garanzia del futuro in sé, no? Basti pensare ad esempio come ancora fino a 50 anni fa la continuazione del cognome, che è l'ultimo esempio di questa cosa, era una cosa su cui ci si teneva, no? Oggi molto meno. Anzi, di per sé, mano a mano che rapidamente cambia la nostra cultura, la nostra sensazione è che un figlio sia un aumento di responsabilità, o felice, gradita nella maggior parte dei casi, ma tutto sommato uno, come dire, ci pensa un po', no? Ci pensa un po' perché non avremo, forse quando andremo in pensione, noi non avremo più la pensione perché non ci sarà più l'INPS, mio figlio non troverà lavoro perché la crisi economica è un disastro, ce la farò a tirarlo su decentemente, a difenderlo da tutti i pericoli, bla bla bla, eccetera. Tutte le domande che uno si fa intorno a un figlio, no? E la sensazione che noi abbiamo su questa promessa di una discendenza è inevitabilmente molto più quella di una responsabilità che quella di un futuro garantito. Noi abbiamo esattamente il significato opposto. Le culture antiche non sono culture personali, non c'è l'idea del soggetto, dunque è la stirpe che continua, è irrilevante la sopravvivenza del singolo, anche perché la mortalità era talmente forte e ci si poteva fare talmente poco che per non impazzire bisognava puntare sulla sopravvivenza della stirpe. Noi siamo in una cultura del soggetto, la sopravvivenza della stirpe, vabbè, ma io? Questa è la questione in genere. Allora, per noi, leggere la promessa di un figlio ha in genere il suono opposto a quella che avevo, cioè è un'angoscia in più. Quello che qui c'è, la domanda che Abramo fa sul figlio, ha poi l'aggravante che ci viene spiegato che nella cultura ebraica l'attesa del figlio era positiva perché si sperava la nascita del Messia. Di per sé, ai tempi di Abramo, non c'era proprio l'attesa del Messia, cioè non c'era proprio questa idea, no? Dunque proprio non conta niente a questo livello, no? Allora, quello che qui è scritto con il figlio è veramente la domanda sul futuro, sul tempo. La questione che Abramo pone è il tempo. e noi l'avremmo posta non su un figlio, ma su una questione, ma sul nostro tempo. Come sarà il mio futuro? La domanda di Abramo è la domanda di una promessa sul tempo. Ciò che Abramo chiede è quale garanzia ho di durata. E in questo la domanda è simile alla nostra. Noi la esprimeremo in un altro modo, con altre categorie, certo non con quelle dei figli. E soggiunse Abramo, ecco a me non hai dato discendenza, e un mio domestico sarà il mio erede. Questa è la questione, no? Ridetta due volte. Voi sapete che secondo la legislazione ebraica, anche quella più antica, una cosa è vera se almeno due testimoni la attestano. Per cui in tutta la scrittura spessissimo si trova quest'uso letterario di ripetere due volte le cose. Lo stesso Gesù che dice in verità vi dico. Proprio l'abitudine linguistica a ripetere nasce da questa idea della doppia testimonianza. Per cui spessissimo voi trovate una frase ripetuta, una richiesta ripetuta, una promessa ripetuta, eccetera. Così come spessissimo nei salmi trovate due versetti uguali nel corso di un salmo, ripetuti due volte. E il motivo è l'affermazione forte della verità di ciò che c'è scritto. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore. Non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Punto. Cioè, non così. Uno dice, e come? Giustamente Abramo dopo chiede come. Non così, comunque. Poi lo condusse fuori e gli disse, guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. E soggiunse, tale sarà la tua discendenza. Ora, questa invece è un'immagine culturale che ci funziona ancora, ma in un altro contesto. Come dire, Dio cerca un'ambientazione romantica. Ci sono le stelle, c'è la luna, quella roba lì. Cioè, il meccanismo è un meccanismo di intimità. Ed è, io trovo sempre tenerissimo questo versetto, tutte le volte che lo leggo mi commuove, perché c'è questa faccenda molto carina, spesso si trova nell'Antico Testamento questa cosa, e a me tutte le volte incuriosisce e così intriga molto, no? Molto spesso nell'Antico Testamento, per via dei procedimenti letterari, ci sono degli elementi che saltano fuori all'improvviso che di per sé non c'entrano niente, no? Nel libro di Tobia a un certo punto si trova e andava con loro anche il cane. Non si è mai parlato di questo cane prima, no? E a un certo punto sbuca questo cane che andava con loro e poi si perde, cioè non compare più in tutto il libro, no? E uno dice, cosa c'entra questo andava con loro anche il cane? Ecco, qui è analogo, no? E dice, poi lo condusse fuori. Fuori da dove? Cioè, non c'è scritto da nessuna parte che erano dentro. E non c'è scritto che c'erano dentro da nessuna parte, no? E, cioè, non so, ho anche cercato un po', ma insomma, poi mi sono stufata perché non l'ho trovato. Probabilmente c'è qualche motivo esegetico, qualche questione letteraria, filologica, ma insomma, diventa noioso, non è più divertente. La cosa divertente è, come dire, che l'immagine è proprio di Dio che prende per mano Abramo e, come dire, crea la situazione, fa l'ambiente, lo conduce fuori, no? Ad esempio, vengono subito all'orecchio, per chi ha un po' di consuetudine con la scrittura, non so, Osea, poi la condurrò nel deserto, no? Tutta la letteratura profetica su questo condurre altrove, no? In Osea, ad esempio, poi la condurrò nel deserto è dopo che la moglie tradisce, no? Allora il marito la prende, la conduce nel deserto per ricondurla a sé, la condurrò nel deserto per ricondurla a me, no? E tutto questo condurre fuori, condurre altrove, condurre, ed è proprio questa immagine, secondo me, tenerissima di Dio che piglia per mano Abramo, lo conduce fuori, gli fa vedere, guarda quante stelle, cioè è proprio una cosa da, come dire, da intimità, no? In cui Dio in realtà sta conducendo Abramo a sé, lo sta conducendo fuori da se stesso, giustamente, non fuori da un luogo, no? Ma fuori dalla padronanza di sé, dal governo di se stesso. Abramo ci metterà ancora un po' a arrivare al sacrificio di Isacco, cioè essere condotto fuori dalla decisione di sé. Ci metterà ancora quei 7-8 capitoli. Ma ciò che Dio comincia a fare è condurlo fuori. Poi lo condusse fuori, gli disse: guarda in cielo, conta le stelle se riesci a contarle, e soggiunse: tale sarà la tua discendenza, no? Che non è una risposta, ma è una carezza, non è una risposta, no? È il dire: ok, se il tuo tema è il futuro, non temere, non avere paura, punto, senza motivazione né dimostrazione. Normalmente ci si ferma al versetto seguente: egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. E questo versetto dice: vabbè, certo, no, Abramo si è fidato, è uscito da Ur dei Caldei, si fida di Dio, bla bla bla, no? In realtà il testo ci dice che non si fida per niente, no? E che fa tutto secondo sé, non secondo Dio, no? Eppure il testo ci dice: egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. A che cos'è che crede? Qui c'è il cuore del brano, secondo me, il centro proprio, ed è la questione, come dire, la dico in termini moderni direttamente per evitare tutta una serie di passaggi, ma faccio un riassunto, nel caso mi rispiego meglio. Ciò in cui Abramo crede è nella possibilità di sé. Egli crede a ciò che il Signore gli fa vedere. E ciò che il Signore gli vede di noi. E non sempre ciò che l'altro vede di noi è ciò che noi vediamo di noi stessi. Anzi, molto spesso è una parte che noi non sappiamo di avere. E credere all'altro significa credere alla parte, avere fiducia nella parte di noi che l'altro vede e che l'altro ama, che l'altro coltiva, che l'altro custodisce, spesso nonostante noi stessi. Allora è questo che Abramo crede, non crede alla materialità delle cose che i signori gli dicono. La riga dopo si dice: come potrò sapere che è proprio così, no? Che è il contrario del fidarsi in senso bieco, no? Del credere ciecamente. Ma quello che Abramo crede è alla possibilità che questa divinità, questo Dio altissimo, ha visto in lui e che lui stesso non vede di sé. Dunque Abramo ha fiducia in se stesso. È vero, Abramo è la figura della fiducia. Ed è vero, per essere credenti bisogna avere fiducia in sé, nella parte di noi che Dio ama e che spesso Dio ama nonostante noi, perché in genere non è la parte di noi che noi crediamo di più. Questo è ciò che il Signore accredita secondo, come giustizia ad Abramo. Gli disse: io sono il Signore che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese. E rispose: Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Ed è la domanda che andavamo cercando. Come potrò sapere? E che di per sé appunto è il contrario della fede, della fiducia nel senso in cui normalmente intendiamo rispetto a questi discorsi religiosi. Come potrò sapere? Più che fermarmi sulla domanda, visto anche l'ora, vorrei proseguire sulla risposta, poi casomai ci torniamo. Di solito a questo punto, cioè poco prima della domanda, ci si ferma, no? Perché la seconda parte del brano è dura, no? È molto oscura, magica, eccetera. Ed è invece la parte che dà senso a questo testo, altrimenti questo testo non significa granché. È equivalente a molti altri testi scritturistici. Come potrò sapere che ne avrò il possesso? La risposta a questa domanda è una liturgia. Ciò che Dio comanda
ad Abramo, prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, eccetera, eccetera. E ciò che Abramo fa, aprire queste, è una liturgia, è un rito. Una liturgia proprio. Come potrò sapere? Dio risponde, fa sapere in una liturgia. Ed è molto carino, no? Abramo chiede una discendenza. Dio dice, no, Dio dice ti darò una ricompensa, le cose. Allora Abramo chiede il tempo. Di fronte alla richiesta del tempo, Dio dice ti darò in possesso questo paese. Gli dà uno spazio, un luogo. Allora Abramo dice, come potrò sapere che è così? E Dio gli dà una liturgia. Alla fine della liturgia riposa Abramo esattamente dove l'ha preso. L'ultimo versetto è il paese dove abitano i Keniti, Kenizziti, Cadmoniti, Gittiti, Perizziti, eccetera. Tutta la concretezza storica, i nomi, le cose. Esattamente dove l'ha preso all'inizio del brano. Nella assoluta concretezza. Nel frattempo Dio e Abramo hanno fatto un percorso di intimità e da dove Abramo è stato preso, dopo la liturgia viene posto. E nel frattempo hanno fatto tutto uno spostamento di domande, per cui Abramo ha chiesto cose, no, il Signore ha promesso cose, Abramo ha chiesto tempo. Il Signore risponde al tempo con la promessa di uno spazio, Abramo chiede come posso sapere una conoscenza. Di fronte alla conoscenza Dio risponde con una liturgia, dentro questa liturgia dice qualcosa che vediamo dopo sui discendenti e su Abramo, e poi lo rimette esattamente dove l'aveva preso, in mezzo alle cose. Come già dicevo l'altra volta, quello che si vede dopo un incontro con Dio, nella migliore delle ipotesi è niente, nella peggiore, come nel caso di Giacobbe, è un'anca spezzata, cioè il segno di una ferita. Qui per esempio non si vede niente, Abramo è esattamente al punto dove era prima di questo incontro con Dio. Non si vede niente vuol dire non cascano cieli, non sbottano montagne, non succedono terremoti, non cambia tutto l'universo, non cambia la mia vita, non vinco il totocalcio, cioè non mi vanno tutte dritte improvvisamente. Faccio esattamente le fatiche e ho esattamente le gioie e le soddisfazioni che avevo prima di questo incontro con Dio, esattamente. Ma sono io nella mia intimità con Dio, esattamente come quando uno si sposa, superata la prima fase di assestamento, la vita che fa in genere è tendenzialmente una normale vita con un po' di aggiustamenti, quasi quella che faceva prima di per sé, sul piano delle cose. Ma è lui che non è più quello che era prima, perché il suo rapporto con l'altra persona, con l'amato con cui si è sposato, ha un salto di intimità che niente può eguagliare. È oggettivamente diverso essere sposati o no. E non solo nel cuore, nell'anima, nella realtà della possibilità di intimità. È esattamente la stessa cosa. Abramo viene riposto sul piano della concretezza su cui Dio l'ha preso, ma essendo passato attraverso un gioco di domande e una liturgia. Allora, vediamo un attimo questa liturgia. Cosa vuol dire che alla domanda come potrò sapere, Dio risponde con una liturgia? C'è una situazione rituale. Anche qui il genere letterario per noi è oscuro, dividere gli animali a metà, eccetera, eccetera. In termini moderni è esattamente... Allora Dio gli disse fai una messa. Cioè è un rituale assolutamente comune, corrente nell'immagine di quei tempi. Prendere gli animali, dividerli, eccetera, tutto questo traffico di frattaglie è assolutamente il senso, cioè ciò che per quella cultura immediatamente gli dà l'idea di un rito liturgico. E appunto la descrizione, la scelta degli animali, perché devono avere 3 anni, eccetera, è tutto legato a un apparato culturale che indica un rito liturgico. E che cosa succede in questa liturgia? Succedono un paio di cose molto carine. La prima è che gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma Abram li scacciava. Ed è molto carino perché questo, ad esempio, culturalmente è invece dirompente rispetto alla cultura del tempo, cioè nei riti liturgici quando si preparava il rito poi nessuno poteva più intervenire, no? C'era come un cerchio magico intorno a questa preparazione del rito, e dunque quello che accadeva dentro, no? Uccelli rapaci o no, o cose che cascavano, che non stavano al loro posto, eccetera, doveva essere lasciato così, perché non si poteva più intervenire, perché c'era il senso di una presenza magica della divinità. Invece Abramo ha con queste cose un fin dove capisce fa, esattamente come con Ismaele, e dunque ha cura della liturgia, ha un rapporto di familiarità, come di cose di casa. Prepara la liturgia come un uomo religioso del suo tempo, ma poi si occupa di cacciare gli uccelli rapaci, perché non è carino che gli uccelli rapaci mangino questi cadaveri, no? Perché lui ha cura di questo, perché il Signore gli ha detto fai così, lui l'ha fatto e aspetta di vedere cosa succede, no? Ma aspetta di vedere cosa succede attivamente, appunto come una cosa di casa, con una cura, no? Ed è quindi molto bella questa cosa che gli uccelli rapaci calano e Abramo non ha senso di sacralità. Non c'è nessun cerchio magico che lo divide da ciò che Dio gli ha detto di preparare. Non sta facendo una magia. Sta trafficando con quel... Alla mia signora piacciono le rose. Che vuoi? Cioè, è fatta così. E dunque gli mando le rose. No, e farò un po' la figura da scemo. Ma sai che c'è? A lei gli piacciono le rose, vuoi contraddirla? E allora, esattamente, no? Al mio Dio piace che faccia così. Allora io lo faccio, no? Ma è una cosa mia, non magica. E questo è il primo tono, no? Ciò che Dio chiede di compiere è una liturgia, non una magia. Non ci estranea dal nostro destino. Non ci rende, come dire, in balia di potenze superiori a noi. Non ci toglie di mano la nostra vita. Esattamente al contrario, ci chiede di fare fin dove capiamo. Tutto ciò che sappiamo con cura e tenerezza fin dove sappiamo. Se poi non sappiamo e succede che nasce il figlio di una schiava invece che il figlio di un sorriso, vabbè, se ne occupa lui, non è un problema. Ma non senza la nostra cura. Questo è, Abramo scacciava gli uccelli rapaci, che come si capisce, credo, dalla spiegazione, io trovo un versetto molto tenero. L'altro versetto interessante è, mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo, ed ecco, un oscuro terrore lo assalì. Altra faccenda culturale difficile per noi da capire, nel senso che quello che si dice, i sonni, le notti nella scrittura sono diffusissimi, ce n'è ogni piesso spinto, e sono sempre un tempo fecondo, un tempo di nascita, di passaggio, di visitazione, proprio di fecondazione. Dal torpore che cade su Adamo, da cui nasce Eva, in poi, no? Questi torpori, questi sonni, queste notti, sono sempre tempi in cui l'Eterno entra nella storia e feconda una vita, no? E per questo ha bisogno di quella che noi chiameremmo un depotenziamento di sé. Il sonno, non a caso, era chiamato dagli antichi la piccola morte. È una delle esperienze quotidiane che noi abbiamo di non aver coscienza di noi stessi, no? E al punto che la psicanalisi studia i sogni, cioè voglio dire, al punto che abbiamo un tale desiderio di non avere nemmeno un attimo della nostra vita fuori di coscienza da noi, da continuamente tentare di penetrare anche la barriera del sonno, no? È una delle pochissime esperienze che noi abbiamo di continuare a vivere pur non avendo coscienza di noi. È una cosa che soprattutto a chi è nato dopo il 1850 gli dà un fastidio degli accidenti. È una cosa che sopportiamo molto a fatica, molto a fatica. Eppure è un tempo fecondo, no? Originariamente la nostra vita è divisa equamente con un tempo di veglia e un tempo di sonno, originariamente, tranne eccezioni quando non si dorme mai. Ma un tempo di veglia e un tempo di sonno perché la coscienza di noi, e dunque il fare attivamente fin dove capiamo, scacciare uccelli rapaci, mettere al mondo figli, occuparci delle cose, eccetera, eccetera, e il non avere coscienza, padronanza di noi, governo su noi stessi, sono due dimensioni che non sono l'una il contrario dell'altro, ma sono le due facce della nostra vita, eternamente compresenti. Tanto fin dove capiamo dobbiamo fare, trafficare, agire, tanto dove non capiamo dobbiamo fidarci della vita. e non pensare di essere gli unici che governano la loro propria esistenza. Allora Abramo caccia gli uccelli rapaci e un oscuro torpore cade su di lui, c'è l'altro pezzo della vita, quello che lui non governa, lo spossessamento di sé. Pensate, nel 500 tutto questo si chiamava estasi, uscire da sé. Oggi lo chiamiamo incoscienza. È l'esperienza che facciamo tutti comunque nell'esistenza di non governare, possedere totalmente la nostra vita. Noi in genere, ripeto, consideriamo questa un'esperienza negativa, cioè c'è un grande fastidio, anzi mitizziamo, no? La scelta, l'impegno, il decidere il senso della propria vita, il governare la propria esistenza, il progettare, la coerenza nella progettazione della propria vita, la responsabilità di sé, bla bla bla, no? Che è vero, no? Ma è una metà di una medaglia di cui l'altra metà è la comprensione della non governabilità totale della nostra esistenza. Noi non siamo Dio, solo Dio è totalmente presente a se stesso sempre, noi no. E allora in questa liturgia viene fatto fare ad Abramo l'esperienza della sua vita, trafficare con gli uccelli rapaci e accettare un torpore che lo conduce, lo porta al terrore, lo assalì, un oscuro terrore. E che cosa succede in questa... Abramo si addormenta e Dio gli parla quando dorme. Questa è l'esperienza della liturgia. La totalità della propria vita nelle due facce, la piena responsabilità e lo spossessamento di sé, costituisce la tensione tra queste due cose che sono contrarie apparentemente. C'è una tensione in cui Dio fa la salvezza. Quando qui si dice Dio opera, Dio parla, è lo stesso genere letterario di Genesi: Dio disse sia la luce e la luce fu. È la parola efficace di Dio, no? Dio fa la storia che racconta, e racconta una storia, la vediamo adesso, che sarà quella che accadrà, che troviamo nei libri successivi, no? Perché è parola potente, Dio fa la salvezza che dice. Questo accade nella liturgia. Nella liturgia noi siamo chiamati a rendere compresenti delle tensioni, non a risolvere delle tensioni, ma a tenere insieme due pezzi, tutti i doppi pezzi della nostra esistenza. Siamo peccatori e siamo perdonati. Siamo uniti e siamo diversi. Siamo missionari, testimoni, responsabili di noi con dei doveri, eccetera, eccetera, e siamo figli di un dono. Dico queste parole solo perché sono concetti che sicuramente abbiamo sentito. Allora, la liturgia è il luogo dove tutte queste coppie devono essere presenti insieme. Perché nella tensione che si crea, Abramo che caccia i rapaci e Abramo preso dal torpore, Dio può fare la salvezza raccontandola. Allora, la parola che il Signore dice ad Abramo che dorme è: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro. Che è il massimo del caos, nel senso che... Abramo ha chiesto una discendenza, Dio gli ha promesso un paese, dopodiché gli dice che i suoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro. Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Oh, queste incongruenze sono proprio il riassunto della vita. La vita funziona così, ma non funziona così perché è malvagia, come noi siamo tentati di pensare. Ah, il fato, non me ne va una dritta, volevo questo e ho avuto il suo contrario. Ma è esattamente questa è la dinamica di un'esistenza. Il desiderio si purifica nelle risposte che lo smentiscono. Noi sappiamo chi siamo, impariamo a diventare chi siamo essendo smentiti dalla parte di noi che non governiamo, se no non diventeremo mai noi. Se no, al primo desiderio esaudito, la prima volta che neonati abbiamo pianto e ci hanno dato da mangiare, ci saremmo fermati lì. Ma ogni desiderio esaudito in altro modo ci smentisce, dunque ci fa nascere un desiderio nuovo. Per questo impariamo a diventare noi stessi. Allora, sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro. Saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io. Dio si riserva il diritto del giudizio. Ci penso io. E non dice che ne farà. Dopo essi usciranno con grandi ricchezze. E questo è sulla discendenza. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri, sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Allora, questo racconto che fa una storia di salvezza non corrisponde in niente a tutti i desideri e al dialogo, non è niente che funziona. Eppure noi lo leggiamo e ci pare una cosa bella, no? Ad Abramo si dice, ad esempio, che andrà in pace presso i suoi padri e sarà sepolto dopo una vecchiaia felice. Cioè gli si dice che avrà tempo abbastanza per diventare se stesso. Alla quarta generazione torneranno qui perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. E poi cosa succede in questa liturgia tipo, in cui nella tensione che si crea fra due parti tenute insieme, Dio racconta facendo la salvezza. Di per sé questo è il principio base della liturgia che dovrebbe accadere anche nelle nostre eucaristie, cioè in tutte le liturgie che ne facciamo anche oggi, dove il giusto che ha pagato per i peccatori, il vero Dio e il vero uomo Gesù, tiene insieme queste due parti e in ciò ci viene raccontata una storia salvata. Cosa succede allora in questa liturgia? Tramontato il sole, si era fatto buio fitto e con un forno fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali di Dio. La traduco in un linguaggio proprio, come dire, da non raccontarsi in giro. È il fuoco della passione, proprio la stessa immagine che usiamo noi, il fuoco della passione. E la fiamma, e l'intimità raggiunta, e il grande legame. E la figura è questa fiamma che passa in mezzo, no? Proprio una fiammata di passione tra Abramo e il suo Dio. Questa è l'alleanza. In quei giorni il Signore concluse questa alleanza. Alla tua discendenza io do questo paese. Dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Ricomincia il confine delle cose concrete, i nomi e i luoghi. E dunque gli dà quel paese che sta da lì a lì e dove abitano questi, quelli, quelli, quelli e quelli, e Abramo viene riposto dov'era, al punto che nel capitolo seguente si occupa di far nascere Ismaele. Cioè dunque esattamente riparte con la sua possibilità, non con una possibilità diversa, essendo quello che è profondamente diverso, ovviamente. Basta. Ci sono domande, questioni? O se no, insomma, buona. Potete tutti tirare il fiato, che era 5 minuti che non c'era nessuno che tirava il fiato. Nessuna domanda, nessuna questione?
Ismaele, però questo è considerato come il figlio della promessa, adesso che comunque nasce dopo, no? Cioè Abramo non è che si dà da fare traffica prima di quando Dio appunto lo accompagna di fare Dio,
no? No, ma certo, ma
No, anche perché comunque è Ismaele che è considerato dagli islamici
il padre della tradizione islamica.
Una
sua dignità
in questo senso,
certo, certo. Oh, ma sì, infatti, cioè, la questione qui è il problema non è di dignità, perché ciò che gli uomini fanno trafficando i loro talenti, per usare un'espressione evangelica, ha piena dignità, non è da meno, no? Il problema è un altro. Il problema è la... Adesso dico una cosa molto impopolare, me ne rendo conto. la dico lo stesso. Allora, il problema qui non sono i figli, ma i padri. Cioè, noi leggiamo alla luce di quello che dicevo prima circa i figli, dunque se Ismaele è il padre degli islamici, allora dopo c'è un problema di dignità, perché allora vuol dire che Isacco è il padre dei buoni, Ismaele è il padre dei cattivi, no? Adesso banalizzo brutalmente. Ma la questione qui non è né Ismaele né Isacco, la questione in questi testi è Abramo e l'educazione di Abramo, non la posterità dei figli. È una lettura fondamentalista, cioè una lettura che legge proprio solo le parole, no? Che si occupa, che piglia figli come figli e fa allora la questione delle generazioni, chi viene dopo, no? La questione è che Abramo viene condotto a sperimentare l'evoluzione del suo desiderio circa il futuro. Noi non l'avremmo raccontato con una questione di figli, non so come dire. E dunque qui la questione non è la dignità di Ismaele o la dignità di Isacco, sai, Isacco ha tale dignità che rischia di finire scannato, voglio dire, non è questo il problema, no? È un ragionamento omologo a quelli dei rabbini ultraortodossi che dicono ci avete chiamato i fratelli maggiori perché siamo quelli più scemi a cui viene per... Esattamente è lo stesso tipo di ragionamento, che è una lettura fondamentalista della scrittura. Qui la questione è come Abramo viene condotto a comprendere il punto di vista di Dio, diciamola così. E allora... viene detto che non si può far senza, cioè non ci si può evitare di trafficare fin dove si capisce le nostre cose. E questo in genere ci incasina, nel senso che poi Abramo si trova a dover risolvere il problema del rapporto tra Agar e Sara, che non è un problema facilissimo da risolvere di per sé. Cioè, occuparci di noi stessi spesso produce una complicazione dell'esistenza, una fatica aggiuntiva, che poi uno c'ha un problema in più di cui occuparsi, no? Ma non possiamo essere esentati da questo passaggio, dal fatto di fare tutto ciò che riusciamo a fare fin dove capiamo. Questo è un po'. Quindi la questione non sono i figli o la dignità dei figli, la questione è l'educazione del padre. Almeno mi pare nel racconto di Abramo. Altre questioni? Buonanotte.
Io avevo già due volte queste pagine qua, no? Uh-huh. E mi chiedevo mentre le parlavo, insomma, Dio non poteva essere un po' più chiaro.
Ah, Dio sì.
Se c'era bisogno di lavora per coprire tutte queste cose, che leggendolo così a prima vista uno non vede. Se Dio fosse stato un pochino più chiaro a dirci quello che voleva proprio, forse lo capiremmo anche senza farci aiutare. Invece la parola di Dio mi dà l'impressione delle volte di essere talmente complicata o difficile da capire che ci va a un manuale per capire un po'.
Ma no, il problema è che noi siamo complicati, non che la parola di Dio è complicata. Per cui, per esempio, in ogni tempo e in ogni persona, in ogni percorso biografico e più volte nella vita di ciascuno di noi, in ogni stagione, noi possiamo vedere delle cose che non vedevamo, no? Tanto per fare un esempio nuovo, in un rapporto amoroso, quando dura a lungo, quando dura una vita, per esempio, un matrimonio che dura una vita, ci sono stagioni diverse e ciò che vuol dire amarsi dopo 40 anni di matrimonio non è la stessa cosa che voleva dire il giorno che ci si è sposati, il che non vuol dire né che l'una né che l'altra cosa sono sbagliate, no? Vuol dire che le due persone hanno camminato, sono diventate sempre più se stesse e dunque hanno imparato reciprocamente di sé e dell'altro ogni volta qualcosa di più. Allora, il problema della parola di Dio, di per sé la parola di Dio non è complicata, il problema è che la parola di Dio si dà per noi nella storia. Nella storia vuol dire, per esempio, in parole d'uomini, la parola di Dio, la rivelazione non esiste tout court, esiste ad esempio dentro un libro, tramandata da una tradizione, eccetera, eccetera, letta in una chiesa e così via, no? Allora, noi avremo fortunatamente, non purtroppo, fortunatamente, noi avremo sempre bisogno, ma non voi di me, io di altri e così via, noi avremo sempre bisogno di quella parte di torpore, cioè di quella parte in cui noi non siamo totalmente padroni, di un altro che ci dica una parola di cui noi possiamo farci uditori, perché questa è la dinamica seria. e liberante della parola di Dio. Non è se Dio avesse parlato chiaro. Se Dio avesse parlato chiaro sarebbe una tragedia, perché vorrebbe dire che tutte le parti oscure della nostra vita, tutta la nostra parte di torpore, tutto ciò che non governiamo è da buttare via, è peccato, è male, eccetera. Dunque, non so voi, ma io di per sé sull'80% della mia esistenza non garantirei. E devo dire che mi dispiacerebbe un po' di perdere tutta questa roba di me. Mi dispiacerebbe perché è roba mia, ci sono affezionata, ci vivo insieme da 37 anni, ma anche perché mi parrebbe uno spreco solenne. Invece Dio sta dalla parte della verità della vita. Noi abbiamo sempre bisogno di una parte che capisce, che si ingegna, che si organizza, e di una parte che si addormenta, che riceve da qualcun altro, ad esempio, che non si dà da sé una risposta, una chiarezza, una comprensione, no? Noi abbiamo sempre bisogno, per esempio, di poter udire una parola, non solo di leggerla, non solo di proclamarla, non solo di meditarla nella nostra zucca, ma proprio di poterla udire, che ci venga da fuori. E questo non è dato da problemi solo di competenza, cioè certo ci sono dei livelli di competenza diversi, ma è anche vero che io, come tutti, ho bisogno che qualcuno mi dica una parola, no? Che ne so, forse ho meno bisogno di altre persone che qualcuno mi dica le categorie culturali, la traduzione esegetica, perché l'ho studiata più che non altre persone. Ma da un punto di vista spirituale, per esempio, io ho bisogno di omelie, come tutti i credenti, cioè che qualche ministro dica una parola come parola di salvezza, perché se no io non posso vivere come credente, perché se no c'è una parte di me che non è chiamata in causa, che non riceve un dono, no? E questo vale per me, questo è il motivo per cui, per esempio, la Chiesa ha sempre insegnato fortemente, con grande sottolineatura, faccio un esempio concreto così ci capiamo, che i preti che amministrano i sacramenti a loro volta ricevono i sacramenti, non se li danno da soli, eh? Non c'è nessun prete che si può confessare da sé, benché abbia il potere di assolvere, ma può assolvere gli altri, non sé. Deve a sua volta farsi assolvere. Su questo la Chiesa non ha mai avuto proprio dubbio alcuno, con grande saggezza, proprio perché il bene è altrove, no? Non lo governiamo totalmente, anche quando ne siamo amministratori, no? Allora io, che posso avere una sorta di amministrazione della parola, no? Di spiegare, spezzare la parola, a mia volta ho bisogno che mi si spieghi. Esattamente come per i sacramenti, come per tutte le cose, perché nessuno di noi è padrone della propria vita, della totalità di sé, e dunque nessuno di noi è padrone dei doni che il Signore fa per vivere. E questo mi pare tutto sommato una fortuna, non una tristezza, ma una allegria in più. Altrimenti cosa avremmo da fare per tutta l'esistenza? Ci annoieremmo a morte.